La musica fa crescere i pomodori, questo è il suo libro, edito da Rizzoli, ma anche lo spettacolo teatrale che ha portato qui in scena questa sera. Il suono, le piante e Mozart, cosa hanno a che fare questi tre elementi apparentemente discordanti tra loro?
Io penso che la musica sia un tentativo perenne da parte nostra di rappresentare la vita, e la vita è rappresentata dalla natura nella sua forma più splendida e più, secondo me, più efficace, perché noi possiamo vedere in natura proprio tutto lo svolgimento del vivere, e lo vediamo in ogni cosa, sia nella natura vegetale che in quella animale, e secondo me anche in quella minerale. La natura è un'ispirazione perenne e continua. Nel libro c'è un riferimento ovviamente alla mia vita vissuta, ma semplicemente come un tracciato nel quale si possono riconoscere tante persone alle quali auguro di riuscire a inquadrare la propria vita, così come è capitato di poter fare a me, di inquadrare la propria vita all'interno di tutto il sistema. Io oggi mi rendo conto di quale grande fortuna ho avuto nel comprendere che tante cose che facevo quasi in automatico, oppure che facevo per compiacere il sistema sociale che mi circonda, invece erano da sempre frutto di un istinto, di una ricerca, di un piacere personale. Io suono perché mi fa piacere suonare, faccio musica perché mi fa piacere fare musica, che poi dopo questa possa diventare un lavoro, possa diventare un'occasione di ruolo sociale, ma che bello, va anche bene. Ma quando questo poi prende di nuovo il sopravvento e diventa l'unico obiettivo per il quale lo fai, e soffri magari della mancanza di risposta di un mercato o dei discografici, degli operatori, quando cominci a soffrire di questa situazione qua, vuol dire che tu sei diventato dipendente da questa condizione. E siccome quando abbiamo cominciato a fare musica non era così, perché tutti cominciano a fare musica con solo desiderio di farla per piacere, imparare due accordi e gioire del terzo che ti insegnano. Ti insegni il terzo accordo, sembra che hai scoperto l'America. Poi dopo si va avanti, ecco, non perdere mai questo senso di stupore che la vita inevitabilmente, la vita sociale inevitabilmente tende ad ammazzare. Questo è un dato oramai, secondo me, inoppugnabile, sociologico, è così. Quindi chi si accorge invece del valore, del rapporto che può avere la propria passione, qualunque essa sia, con lo sviluppo del vivere in senso naturale, secondo me fa una grande conquista per se stesso e poi per coloro che gli stanno vicino, perché poi questo diventa un vantaggio per tutti gli altri.
In questo spettacolo si ripercorrono più tappe della musica, sì, fino ad arrivare ai giorni nostri. Sì. Ritiene ancora che la musica regali le stesse emozioni che dava un tempo, ancora oggi?
A guardare i ragazzi, sì. Cioè, quindi è chiaro che mi devo, come dire, non posso fare io da testimone a questa situazione, ma la devo osservare sugli altri. Sicuramente quando io ascoltavo il Weather Report e gioivo di Birdland, mio padre non la capiva. Questo era abbastanza ovvio, però osservava me e vedeva che per me era un segno importante dell'evoluzione del linguaggio. Penso che ci siano delle espressioni non solo valide ma proprio efficaci dal punto di vista emotivo. Il problema anche della musica, devo dire, anche della musica di quella che chiamano musica di avanguardia, è che ancora più di prima è relegata al valore commerciale che riesce a sviluppare, per cui è un controsenso. Una volta quelli che suonavano nelle cantine veramente stavano nelle cantine. Oggi il mezzo della rete fa sì che c'è una risposta remunerativa anche alla cantina, e questo toglie, secondo me, il fascino alla cantina. La cantina deve rimanere cantina, e chi vuole vivere la cantina ci deve andare nella cantina, non la deve vedere rappresentata attraverso una telecamera o uso un'espressione un po' cruda, ma bisogna balzare un po' il culetto ogni tanto dalla sedia del computer, lo dico anche a me stesso, e andare a vederle le cose. È completamente diverso. Il giorno che sarò in grado di dimostrare che gli effetti benefici delle armonie musicali sulle piante, il giorno che dimostro sulle piante, sugli animali, dimostro la loro efficacia, il secondo passo sarà dimostrare che fatto dal vivo, cioè in presenza diretta di quell'elemento, ha un valore, fatto, trasposto attraverso una registrazione, un video, ne ha completamente un altro, perché è un incitamento ad un'azione, secondo me consapevole, che è questa. La rete ci deve aiutare a scoprire le cose, a saperle, ma una volta che le abbiamo scoperte e le abbiamo sapute, dobbiamo andare, perché dobbiamo vedere il rapporto nel reale è esattamente cosa ci regala, altrimenti rimarremo persone che hanno vissuto una vita cibernetica di conoscenza, e secondo me è solo una parte della conoscenza e non tutta.
E così lei in questo spettacolo porta in scena la propria vita. Che emozioni si provano, essendo comunque la prima volta che ha un teatro con la propria vita e non dirigendo come ha sempre fatto?
Devo dire, l'imbarazzo è superato dal fatto che non sono io che parlo di me, quindi il fatto che ci sia Andrea Rizzoli che legge alcuni passi del libro. Io mi limito a raccontare qualcosa che non c'è scritto nel libro, proprio per regalare qualcosa in più a chi viene, proprio per quel senso che dicevo, no? Del reale, raccontare degli episodi che riguardano anche osservazioni interessanti. Io non mi posso dilungare sull'episodio legato a Elie Storie Tese, ma sarebbe bello far sapere che non sempre si avvera quello che desideri, e non è detto che quello che si avvera sia inferiore a quello che avevi prospettato. Il loro desiderio di arrivare ultimi, voglio dire, non si è avverato, ma si è avverato altro. E anche un'altra cosa in questo episodio interessante, che spesso per arrivare primi si tende a compiacere il sistema che ti deve accogliere. Quindi uno pensa di fare Sanremo facendo una canzone sanremese, perché ha più chance di vincerlo, no? Ecco, la cosa bella è che loro, che non erano andati per vincere, hanno fatto una canzone esattamente al contrario, e quella sera erano primi, diciamo. Poi alla fine delle sue reti secondi, perché c'è stata una grande canzone che ha vinto, Vorrei incontrarti fra 100 anni, e quindi vuol dire, hanno anche trovato su quel palco, cioè, ma è forse è stato ancora meglio arrivare secondi che primi in quella circostanza.
Lei è un grande frequentatore del Teatro Ariston, il quale si svolge il Festival della Canzone Italiana. Qual è il brano che ha diretto e che porta ancora con sé?
Come direzione, quella divertente, sicuramente più divertente è stata quella fatta con Elie Storie Tese, perché era anche difficile. Quella emotivamente, dal punto di vista orchestrale, quella che ha lasciato un segno, almeno dentro di me, è stato Dormi e Sogna, fatta con gli Avion Travel. Quella, per esempio, aveva una forza particolare, era proprio l'orchestra che esprimeva tanto su quel brano. Se parliamo della canzone come forza legata alla melodia, al canto e alle parole, un particolare effetto me l'ha fatto la canzone che di Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore, proprio nel momento in cui la seguivo. Quella, per esempio, ma lì c'era la componente proprio Roberto Vecchioni, un momento particolare della sua vita, e posso dire che a volte non c'è bisogno di dire che è un'autobiografia, lo è di per sé, proprio nella sua sostanza.
Ecco, facendo un po' una domanda un po' simpatica, lei è diventato molto famoso grazie ad una donna, cioè la sua barba è diventata famosa grazie ad una donna, che sarebbe Luciana Littizzetto. Qual è il vostro rapporto, ma soprattutto qual è il segreto di questa barba così folta?
No, il segreto non lo so, ce l'ho sempre avuta, e a un certo punto ho anche smesso di curarla, perché quando ero ragazzo, perché tutti pensavano che la barba fosse una scelta, una moda, non era una comodità, cioè non ce la facevo, la mia barba ricresceva in un tempo rapidissimo, il giorno dopo dovevo di nuovo, cioè dovevo andare a scuola, non c'era tempo per farsi la barba, alla fine sono diventato un hippie per comodità. A quell'epoca avevo i capelli lunghi e la barba, per sciatteria, perché non trovavo il tempo di fare niente, perché volevo fare la musica e dovevo fare anche altre cose, tra le quali appunto lo studio, che mi piaceva anche, quindi non è che dovevo frequentare gli amici, quindi lasciavo indietro tutte quelle cose che riguardavano la cura di se stessi, almeno nella barba e nei capelli, almeno in quello. Luciana, la prima volta che ho visto Luciana è stata nei camerini dell'Ariston, quando ancora non, diciamo, lei non era arrivata al successo che è oggi. E ricordo che, siccome lei è diplomata in pianoforte, ricordo che proprio mi cercava nel corridoio perché voleva conoscermi, per dirmi proprio il fatto che lei, anche se era un comico, ma aveva questa passione per la musica, che suonava il pianoforte, e devo dire che negli occhi di Luciana ho sempre visto un grande affetto per me, ma da subito, e non lo ha mai tradito questo affetto. Io conosco suo marito, il suo compagno, bene, una volta che l'ho incontrato, perché poi non è che ci sentiamo, magari due o tre messaggi l'anno. Allora una volta ho incontrato il marito in un ristorante, ci siamo salutati e gli ho chiesto come sta Luciana, e lui mi dice sempre che la trascuri. Quindi voglio dire, la verve comica appartiene proprio a tutta la famiglia. E, insomma, quando mi disse che mi dovevano tagliare la barba, io la guardai e dissi, ma feci solo uno sguardo e disse, no, ti giuro, ti taglio proprio un pezzetto piccolo, ti giuro, e tu guarda, perché veramente se no ci arrabbiamo.
Bene, la ringraziamo per il suo tempo e un saluto ai nostri radioascoltatori.
Come si chiamano?
Radio Diaconia.
Ah, un saluto a Radio Diaconia e ai suoi ascoltatori.